meeting di questa settimana. Wir sind hier zu unserem Intermeeting von dieser Woche. Il relatore della serata è e ringraziamo per essere con noi. Abends ist Professor Alex Weißensteiner von der Freien Universität Bozen. Wir begrüßen und dem wir für seine Anwesenheit danken. Il professore ci parlerà del Covid-19 e dei suoi effetti sui mercati finanziari e sull'economia reale. Il professor wird über Covid-19 und seine Auswirkungen auf die Finanzmärkte Realwirtschaft sprechen. Un ben ritrovato agli amici dei club di Trento e della Valsugana e ai nostri amici di Merano e Bressanone. Willkommen unseren Freunden aus den Clubs Trento und Valsugana, sowie unseren Freunden aus Meran und Brixen. Una breve presentazione del nostro relatore, il professor Alex Weißensteiner dell'Università di Bolzano, ha conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università Leopold Franzens di Innsbruck. Professor Alex Weißensteiner, Uni Bolzano, an der Leopold Franzens Universität Innsbruck promoviert. Dal 2013 al 2014 è stato professore di ingegneria finanziaria presso l'Università Tecnica Danese. Von 2013 bis 2014 war er Professor für Financial Engineering an der Dänischen Technischen Universität. Attualmente professore di finanza quantitativa presso la Libera Università di Bolzano. Derzeit ist er Professor für Quantitatives Finanzwesen an der Freien Universität Bozen. Insegna corsi di matematica, gestione del rischio finanziario e mercati finanziari. Er unterricht Finanzmathematik, Finanzrisikomanagement und Finanzmärkte. È possibile, come l'altra volta, fare domande su chat, che poi leggerò al professore. Professor Weißensteiner, le cedo la parola. Il professor Weißensteiner, ich gebe Ihnen das Wort.
Grazie, sono molto onorato di dare questo intervento. Devo dire che l'intervento è nuovo e per questo anche la prima presentazione che faccio su questo tema. E molte delle informazioni che oggi presento sono che ho raccolto io nelle ultime giornate, nella preparazione di questo intervento, ma anche di quello che ho letto o sentito. Chiaramente dovevo fare una selezione. Quello che devo anche dire è che due economisti italiani a Londra hanno fatto un grande lavoro anche su questo aspetto, è Paolo Surrigo e Andrea Galeotti. Magari avete letto uno o l'altro articolo nel Sole 24 Ore o nel Corriere ultimamente. Sicuramente loro hanno già fatto molto nell'ambito di raccogliere e strutturare le informazioni, così molte idee sono prese anche da loro. Prima, chi è il nemico? Il nemico è conosciuto dal dove circa 8.000 persone erano infettate da SARS-CoV-1. Io devo iniziare un po' sulla cosa medica per poi arrivare all'economia. Adesso la partenza era a dicembre di quest'anno a un mercato di animali in Wuhan, in China, e questo nemico ci entra dal naso, dalla bocca o dagli occhi, come sembra attualmente. Entra nel tratto respiratorio e alla fine fa una fusione con una cellula, e questa cellula riproduce poi migliaia, milioni di copie di questo virus, affinché poi alla fine la cellula muore. Come sappiamo e che abbiamo sentito, questa crea un problema nel tratto respiratorio, che vuol dire che il sistema immunitario fa un'overreazione che può portare fino alla morte dell'infettato, del paziente. Prima non era molto chiaro, recentemente sappiamo che questo virus esce dai polmoni mentre il tossire o starnutire, che vuol dire che prima si diceva portare una maschera non serve a niente, adesso un po' la politica è cambiata e da noi è stato introdotto da oggi, obbligatorio a Bolzano. Quello che sappiamo è che questo virus non ama il sapone e viene distrutto dal sapone. Questo è quello che si sapeva. Quello che forse per me era nuovo andare più nel dettaglio. Si sa che un infettato infetta da 1,6 a 2,4 nuove persone. Quello che è molto importante per anche capire le conseguenze economiche è che molte volte o gran parte dei infettati sono i giovani, però non hanno sintomi. Per i pazienti più anziani o più maturi, il rischio di morire, fatality rate, è molto più alta, è 3 fino a 4 volte più alta che per tutti i candidati, che la media, e per i candidati sotto i 40 anni il rischio di morire è molto basso, è 0,2% a livello mondiale. Chiaramente l'Italia è particolare e la prima domanda è che l'abbiamo letto in molti media, perché da noi in Italia relativamente questa fatality rate, il rischio di morire, è talmente alto. Quello che sappiamo è che, e questo lo mostrano diversi studi, che fortunatamente in passato le nostre persone più anziane hanno molto più contatto con persone giovani che in altri paesi mondiali. Devo dire che un confronto Italia-Germania, in Italia le persone sopra i 70 anni hanno 2 volte tanto contatti con persone giovani che in Germania. In Germania sono più isolati, che normalmente è una cosa cattiva, però chiaramente per contenere il virus è un vantaggio. Quello che bisogna dire è che l'Italia in passato ha testato molte volte solo i casi sintomatici, che vuol dire i casi peggiori. Non ci sono studi di larga scala veramente di quanti sono infettati. Ci sono pochi esempi di città piccole che probabilmente non vanno menzionate come avere il numero concreto per tutta la popolazione, però per esempio in Veneto una città testava tutti gli abitanti e in molti casi erano i giovani e quelli non avevano sintomi, erano asintomatici, però chiaramente potevano potenzialmente infettare le persone anziane. Quello che sappiamo, abbiamo questa data di marzo, però comunque il calcolo è valido. Abbiamo più di 10.000 morti in Italia e sappiamo da studi mondiali, poi anche questa cifra è un po' da vedere con cauzione, che 1% dei candidati muore, che vuol dire che questo calcolo vorrebbe dire che abbiamo 1 milione di infettati. Però chiaramente anche questo numero è una sottostima del numero reale, perché vorrebbe dire che il numero dei defunti è calcolato in modo corretto. Sappiamo bene, abbiamo visto anche le statistiche, che in molti comuni fanno il confronto tra morti di quest'anno e quello, la media degli anni scorsi, e vediamo che i defunti sono, il numero dei defunti è molto più alto di quanto spiega la cifra ufficiale di Covid-19, che vuol dire probabilmente siamo a 3-4 milioni di infettati. Quello che sappiamo anche è che, cioè, il calcolo è molto semplice: se uno su 100 muore, vuol dire che questa cifra dei defunti può essere moltiplicata per 100. E sappiamo che gli uomini hanno un rischio maggiore, quasi il doppio, delle donne di essere infettati. Queste erano le cose che sappiamo che li sappiamo. Poi ci sono cose che sappiamo che non le sappiamo. Li ho chiamati known unknowns. E la prima cosa che non sappiamo è veramente quante persone avevano già questa malattia e sono guariti, E quante persone adesso, capito il mio schermo, lo condivido un'altra cosa, quante persone sono tuttora infettate ma non lo sappiamo. La cosa buona sarebbe se questa cifra è alta, la cosa buona sarebbe che probabilmente abbiamo già una base minima di immunizzazione a livello di società, che vuol dire che adesso andando in una fase 2, riducendo un po' questo distacco sociale, ripartendo con l'economia, probabilmente il secondo picco, che è sempre temuto che potrebbe succedere, non avverrà in modo grave, se abbiamo questa se siamo immuni a livello di popolazione. Chiaramente la cosa cattiva è quella che le misure intraprese nella fase attuale, ci voleva un lungo tempo per vedere successi. E perché è successo questo? Perché servivano questi interventi? Questo tempo più lungo vuol dire che semplicemente eravamo in una fase già avanzata dove poi ci metteva molto più tempo affinché queste misure di isolazione portavano a risultati positivi come li vediamo adesso. Cos'altro? Quello che non sappiamo è se un infettato asintotico, senza sintomi, può trasmettere il virus e quanto lungo è il periodo di incubazione. Abbiamo solo delle stime, ma niente di preciso. Quello che non sappiamo è se dopo uno che è ricoverato è veramente immune e per quanto tempo. Questo è una cosa ancora incerta, o almeno non ho letto niente in questa direzione. E quello che si spera, però non si sa, se abbiamo come un'influenza qualcosa di sazonale che diminuisce o sparisce durante l'estate. Chiaramente per definizione ci sono molte cose che probabilmente non sappiamo di non saperle, che vuol dire che queste attualmente sono ancora in sospeso e ci saranno nuove sorprese su questi punti. Quello che mi sono permesso di far vedere un po' il rischio per le varie fasce di anzianità morire per questo Covid-19. Quello che si vede è che proprio in una fase più matura di anzianità il rischio aumenta in modo esponenziale, che vuol dire per giovani da 40 a 50 anni il rischio è del 0,3%, chiaramente ci sono questi casi, però i casi sono pochi, mentre per persone più anziane il rischio è sostanziale e molto grande. Mi permetto anche di fare un confronto tra la Cina, la Corea del Sud e l'Italia con questo grafico. Adesso di nuovo schermo sparito. Questo grafico fa di nuovo vedere che in teoria in ogni fascia, proprio nelle fasce più alte da 60 anni in poi, 70 e 80 anni in su, i defunti in Italia sono molto di più che negli altri paesi che avevano anche questo problema di Covid-19, però vediamo che è quasi proporzionale. Se prendiamo la Cina e l'Italia, in Cina la percentuale dei defunti era l'8% tra 70 e 79 anni e in Italia il 13%, quasi un terzo in più. E la stessa proporzione vale anche per i più anziani, che secondo la nostra lettura di questi dati è semplicemente dato dal fatto che non abbiamo testato abbastanza, probabilmente gli infettati sono di più, anche in queste fasce, l'abbiamo scoperto anche nelle case degli anziani. Bene, andiamo avanti anche confrontando questo Covid-19 con una normale influenza. Quello che possiamo dire è che il contatto e l'infezione di nuove persone sono molto di più a rispetto di una normale influenza del flu. Covid-19, ogni persona infettata infetta 2 fino a 2,5 persone. Il periodo di incubazione è molto più lungo e questo fa tutto che tutto è molto più lento, anche le azioni che poi per portare ai risultati desiderati hanno necessità di molto più tempo. Forse per arrivare, il rischio di morire è molto più alto di una influenza normale. Faccio il confronto anche con il slide successivo, dove ho questa pallina blu di Covid-19 che viene confrontato con diverse altre malattie come il polio, come SARS, il parente cosiddetto di Covid-19, l'influenza del 1918 che era sotto aspetto di morti molto più serio o più alto, era più rischioso di morire sotto questa influenza del 18 del secolo scorso, però meno persone venivano infettate da persone colpite da questa malattia. Bene, queste erano le malattie. Adesso quello che abbiamo visto che tutti i paesi hanno adottato, l'Italia il primo paese in Europa, è l'isolazione sociale, evitare i contatti. Questo grafico fa vedere come senza questa isolazione si andrebbe a moltiplicare in modo esponenziale o evolvere in modo esponenziale il numero dei casi, la linea rossa, senza avere queste misure molto serie. E come queste misure serie possono portare a appiattare la curva dei infettati. E quella curva fa anche vedere che veramente ogni giorno conta. E per questo sicuramente quello che ha fatto il governo era necessario e assolutamente era anche il tempo di farlo. Già un giorno di perdita, di intraprendere queste misure, può creare 40% di più infettati, che vuol dire sicuramente questa in una prima fase era necessaria, non ci sono dubbi. Quello che vediamo è che con queste misure adesso le curve si appiattano per l'Italia, si appiattano anche questo grafico è fine marzo, preso da Financial Times, cioè questo è il numero completo dei casi infettati. La curva in Italia si appiatta, si diminuisce un po', si vede Cina che già è una fase di ricovero. Corea del Sud sta andando molto bene, anche adesso Spagna ha i primi segni di un abbassamento, mentre United Kingdom, Inghilterra, è ancora in piena salita, come anche gli Stati Uniti. Ecco, quello che per poi concludere la fase medicinale societaria è chiaramente dimentichiamo molte volte anche i paesi più poveri. Sicuramente in questi paesi development, quelli emergenti, il sistema sanitario ha molto meno capacità, le situazioni igieniche sono molto peggio. Bisogna capire anche in questi paesi del terzo mondo, molti abitanti soffrono anche di altre malattie, per esempio 25 milioni sono infettati di HIV. Molti vivono. Molti vivono in posti molto ristretti e sono molto dipendenti dalla nostra economia, che vuol dire oltre a avere problemi sanitari, queste economie avranno anche un impatto molto più crudele di quello che vediamo noi adesso a livello di paesi evoluti come l'Europa e degli Stati Uniti. È quello che è sicuramente anche vero in questi paesi, lavorare da casa è impossibile. Ok, le misure vorrebbero appiattire la curva e il picchio, flattening the curve, quello è il principio dell'isolazione delle persone, affinché il sistema sanitario è in grado di sopportare tutto quanto. Quello che mi sono promesso, ho preso un grafico di come sono messi i sistemi sanitari. Anche quello è importante per poi capire quale paese può muoversi come. In questo grafico è il numero di letti per cura intensiva per 100.000 abitanti. Quello che vediamo è che l'Italia per 100.000 abitanti a livello nazionale ha 12,5 letti di cura intensiva, mentre la Germania ha quasi il doppio, ma ci sono molti paesi come la Francia che sono anche peggio. O anche la Svizzera, per fare un esempio. Ecco, adesso passo a questo in teoria è tutto quello che ci circonda e adesso bisogna passare alla finanza e cosa significa sotto aspetto economico. Quello che abbiamo visto è che in pochi giorni i mercati finanziari hanno perso il 30%. E chiaramente uno si chiedeva chi era prima a perdere, era il FTSE MIB, era il DAX, era il Standard & Poor's. Quello che abbiamo visto è che i mercati finanziari hanno capito molto bene che questo non è un problema italiano, non è un problema europeo, questo è un problema globale e tutti i mercati, quasi in modo contemporaneo, hanno reagito nella stessa maniera. Il DAX ha perso più del 30% e la linea rossa fa vedere il rischio misurato con opzioni, che vuol dire la volatilità implicita, a questo qua ho la varianza, è 5 volte tanto, che vuol dire il rischio è esploso e i mercati sono scesi in modo incredibile. Stessa figura anche per il FTSE MIB. Stesso giorno era febbraio 20, dove i mercati hanno perso il 30% e quasi in tutti i mercati la volatilità è aumentata più 4 volte tanto, cioè 5 volte tanto il rischio sui mercati finanziari. Poi quello che adesso si inizia a ragionare. Come vede il mercato finanziario il futuro? Perché chiaramente guardando in passato e guardandosi i rischi del passato sono poco utili per stimare a cosa andiamo incontro. Come prezza il mercato in modo complessivo questi rischi? Quello che vediamo, adesso ho fatto due esempi cosa si può fare. In teoria questa distanza qua, tra la linea nera e quella rossa è un indicatore per l'avversione al rischio nei mercati finanziari e più concreto delle opzioni quotate. Qua ho preso il DAX, ma per il FTSE MIB sarebbe la stessa storia, che vuol dire adesso chiaramente l'incertezza esiste nel mercato e come l'abbiamo visto anche nei primi grafici è più del doppio. Quello che però è anche il secondo grafico lo fa vedere ancora in modo più esplicito che la differenza tra la linea nera, che vuol dire i partecipanti al mercato finanziario non hanno un rischio o sono quasi neutrali al rischio, e la situazione attuale che osserviamo, quella rossa, si sta staccando da quello del passato e attualmente è molto alta. Quello che abbiamo a disposizione a livello finanziario, abbiamo derivati con diverse maturità e per fortuna vediamo che questo rischio si concentra nei prossimi 6 mesi, però si appiatta a lungo termine fino a 2 anni. In 2 anni i mercati sembrano di ragionare che siamo tornati in una fase normale. Quello che posso vedere dalla parte puramente matematica finanziaria, prezzaggio di derivati sul mercato. Faccio un po' il punto della situazione sull'economia. Adesso i mercati, ok, sono scesi del 30% e abbiamo visto che è un problema globale. Vediamo che l'olio è ai bassi storici, siamo a livello del 2000-2001, abbiamo visto prezzi anche più alto dei $50 per barrel. Abbiamo le prime stime per l'Italia. La prima stima dell'Italia è che il GDP a base annuale in questo secondo quartale è del meno 6% e a base annuale più del meno 3%. Quello che sappiamo da studi non italiani, che in teoria un'interruzione, una diminuzione dell'attività economica del 50% in un mese e del 25% nel secondo e nel terzo mese portano a una diminuzione del PIL del 10%. E questo un po' è anche la stima di Confindustria, che probabilmente si basa anche su studi del genere, che dice che ogni settimana che abbiamo questo lockdown, dove non siamo produttivi nelle nostre fabbriche, ogni settimana comporta una diminuzione del PIL del 0,75%, che vuol dire, se calcoliamo 3 mesi, che sono 12 settimane, moltiplicando 12 per 0,75%, siamo più o meno a questi meno 10% stimate anche in questi studi indipendenti. Quello che sappiamo, abbiamo perso quasi 2 milioni di posti di lavoro, siamo di nuovo a 11%, dove eravamo anche dopo la crisi finanziaria, stato attuale. Abbiamo visto anche stessa situazione in Spagna, un incremento di quasi 1 milione di disoccupati entro un mese, da febbraio a marzo, e questo era l'incremento più grande che la Spagna ha mai vissuto. Noi in Alto Adige questa stima l'abbiamo mese dell'anno precedente, marzo 2019, marzo 2020, abbiamo perso 18.000 posti di lavoro. Cosa sono le conseguenze? Adesso le conseguenze, poi un po' quello che un po' il governo ha anche già fatto, per dire. Quello che sappiamo è che la popolazione più anziana è più colpita da questa crisi, ma anche colpita o soffre anche sotto l'isolazione. Chiaramente abbiamo avuto una spinta verso tecnologie innovative e certe aziende accettano queste forme di telelavoro. Chiaramente questo comporta anche disuguaglianze nella società a medio e lungo termine. Sicuramente più educata una persona è, più ha la possibilità di lavorare da casa e fare il lavoro da casa, e mentre altri lavori sono praticamente non possibili farle da casa. Manufatturiera, costruzione, trasporto, questo sono settori che non danno questa possibilità. La chiusura delle scuole è un elemento anche molto drastico, perché sicuramente comporta, se portato avanti a medio termine, inuguaglianze, perché sappiamo bene che la qualificazione dei studenti e dei scolari è molto connessa anche dall'educazione dei parenti, che vuol dire che la società diventerà ancora più inequa. E quello che vediamo è un ciclo molto pericoloso. Da una parte questa quarantena, questo isolamento ha portato una disruttura dell'offerta, ma chiaramente è un po' come le aspettative razionali, le persone che anticipano che i tempi futuri saranno più duri, anziché spendere di più, prendono in considerazione questi tempi più duri, risparmiano di più, che porta alla fine un declino della domanda. E questo poi comporta un ciclo molto pericoloso, di nuovo sull'offerta, poi sulla domanda. E per questo sicuramente bisogna intervenire, il governo l'ha fatto. Quello che sappiamo anche è che soprattutto le piccole imprese hanno necessità di liquidità. Questo lo sappiamo da diversi studi, che mentre le aziende grandi hanno la possibilità di fare riferimento anche loro ai mercati finanziari, questo per le piccole aziende avere un cash flow attivo è assolutamente necessario. Sappiamo che molte persone che devono pagare il mutuo o sono in affitto hanno poco denaro in tasca anche per sopravvivere. E prendere tutti e due insieme comporta veramente a un rischio sostanziale di una recessione. Che vuol dire che decisioni razionali sotto aspetto dell'individuo possono portare a una catastrofe a livello societario. E per questo adesso ci sono diverse raccomandazioni dal punto di vista mio. Alcuni già ieri con la manovra sono state risolte. Il primo è che bisogna assolutamente fare test a larga scala di tutta la popolazione, anche senza sintomi. Bisogna capire quanti sono già immuni. Punto di ieri, il decreto di liquidità. Qualcosa era già stato prima con la manovra Cura Italia, però adesso con decreto liquidità si va ancora in questa direzione. Chiaramente ritardare pagamenti di mutui e di tasse, cassa integrazione, provvedere che le famiglie hanno liquidità. Bisogna provvedere alla liquidità, quello di ieri. Ci sono, in teoria, a livello europeo ci sono due modelli. Uno è il modello che chiamavo fino a ieri svizzero, che mira sulle garanzie di finanziamenti date dalle banche, che vuol dire il governo usa le banche come a fare leva, dà delle garanzie per i mutui, poi le banche danno i mutui alle società. E il governo dà la garanzia fino a un certo livello. Anche in Svizzera, come in Italia, ci sono vari livelli secondo dell'ammontare di questo finanziamento. E poi c'è il modello austriaco, che chiamo modello austriaco, dove il governo fino a un certo livello minimo ha una certa partecipazione alle perdite per aziende che possono mostrare di essere di aver subito una perdita sostanziale, soprattutto per Covid. Quello che all'estero è forse ancora più importante, o che fanno vedere in modo più importante che in Italia, non l'ho letto, però devo dire c'è ancora questa bozza che oggi abbiamo letto e visto nei media. Nell'estero, dove sono stati implementati questi modelli, è molto importante far vedere che il problema emerge da Covid-19 e i finanziamenti cercano e mirano solo a coprire questi casi, perché la prima domanda è che usiamo fondi pubblici, perché dovremmo usare questi fondi pubblici? Dovremmo salvare le aziende sane, ma sane anche prima di Covid-19, che adesso sono in difficoltà, però dopo questa crisi temporanea speriamo. Di nuovo contribuire alla società in qualche maniera. È quello che forse per la politica è molto difficilmente da fare, però per conto mio avrei visto chi è meritevole ad essere finanziato in modo in aggiuntivo a quello che ci siamo detto, chiaramente le famiglie, piccole imprese, problemi Covid. Secondo me quello che la società dovrebbe avere in mente è che si dovrebbe salvare le società sane in passato, che vuol dire quelle che pagavano tassi e contributi e contribuivano al benessere sociale. E il secondo compito di un'azienda, dare occupazione. E questa occupazione, una misura già implementata è l'IRAP. E l'idea mia, anche con leva l'IRAP, perché è un importo minimo, ripagare queste tasse in parte o con moltiplicatori a queste aziende. Ho visto che anche la manovra attuale fa riferimento a posti di lavoro, c'è la condizione di non licenziare persone, soprattutto per anche dare importanza all'aspetto mantenere i posti di lavoro. Quello che è un compito per adesso la politica è anche far sì che facciamo un canale da settori veramente in crisi, da settori a cui servono mano d'opera. Adesso faccio l'esempio turismo ad agricoltura, che sicuramente anche in Trentino è una necessità, perché in passato si faceva riferimento molto a persone che ci aiutavano dalla Cecoslovacchia o dall'est. Sicuramente questi posti di lavoro potrebbero essere usati in questa fase di emergenza, ma quello che serve, sono sicuro che serve, al di là di delle misure che adesso danno liquidità alle aziende a breve termine, fino a 6 anni, ci servono stimoli economici a medio e lungo termine. Che vuol dire? Bisogna che adesso c'è una politica fiscale che stimola l'economia, e questo stimolo deve avvenire dalla mano pubblica. Idee che mi sono venute in mente sono progetti che già da tempo si parla, però alla fine non sono mai stati realizzati al 100%, che sono internet veloce, se si vuole fare riforma ecologica, risanare tutti i palazzi pubblici. Sono iniziative che anche in futuro possono dare un beneficio al paese, ma sicuramente dovrebbero essere anche progetti dove piccole e imprese di medio di dimensione possono partecipare. Non deve essere un progetto così grande come la galleria del Brennero, dove solo pochi probabilmente sono direttamente coinvolti. Devono essere progetti che vanno affrontati da molte aziende, anche in collaborazione, ma molti devono essere coinvolti in questi. E questo sicuramente sarà un compito per i prossimi 6 anni, non bisogna farlo subito. Adesso arrivo al punto che mi preme molto. Sono gli ultimi due punti, però forse questo è il messaggio finale che ritengo più importante di tutti. Ritengo che adesso che la curva sia piatta, visto che i nostri vicini, l'Austria, riparte, ritengo che anche noi, la nostra regione Trentino Alto Adige, dovrebbe ripartire con l'economia e la produzione, con tutte le misure necessarie, con le distanze, con tutto quello che vogliamo, però su questo punto ritengo che l'economia e la salute non sono nemici, ma vanno pari passo, che vuol dire che per noi è necessariamente importante adesso anche noi ripartire e trovare un accordo che le varie province e regioni vengono trattate in modo diverso, e che abbiamo la scelta di partire anche per evitare che molto del nostro fatturato poi si sposta verso l'Austria. E per concludere ho un argomento che fa riferimento alla fiducia, e qua ho in mente un libro di Harari, è un collega ebreo che è un scienziato di storia, e lui si chiede perché l'essere umano è quello a dominare il mondo, e poi fa un certo ragionamento del tipo che dice: tutti noi siamo molto più deboli di ogni scimmia. Se noi saremo abbandonati su un'isola deserta, probabilmente le nostre prospettive di sopravvivere sarebbero molto minori della scimmia. E poi si chiede perché allora l'uomo e l'umanità è in grado di dominare il mondo e altri animali non lo sono. E la sua conclusione è quella, e condivido con la sua conclusione, dice che durante la storia noi ci siamo creati delle realtà, non voglio dire religione, ma ci siamo inventate delle cose, per esempio la moneta, il denaro, dove tutti noi in questa creazione ci dà un noi crediamo e abbiamo fiducia in questa creazione nostra. Nessuna scimmia scambierebbe la banana per un denaro, però noi ogni giorno accettiamo denaro per una merce e viceversa. Questi sono valori che noi ci siamo dati e ci distinguono da tutti gli altri animali sul nostro pianeta. E dice che questa fiducia nelle istituzioni, nelle cose che ci siamo inventati, ma anche in noi stessi, perché era noi che quando noi dormivamo, uno dei nostri nei tempi remoti faceva la guardia per gli animali feroci, e questa fiducia che ci rende più coraggiosi e anche capaci di affrontare queste sfide. E per questo passo al punto 5, dobbiamo ripartire con l'economia necessariamente, e sono alla fine consapevole che non abbiamo neanche scelta di essere ottimisti, siamo condannati a essere ottimisti. Per questo anch'io, non solo per noi, ma anche per i nostri bambini e anche per i nostri anziani, dobbiamo ripartire con la vita, con tutte le restrizioni, con tutte le precautele, ma dobbiamo ripartire con l'economia, perché alla fine andrà tutto bene. Grazie.
Grazie a lei. La pregherei però, se è possibile, come dire, dare un'occhiata anche più particolare alla nostra regione, alla nostra provincia. Indebitarsi è sempre una cosa difficile, ma molto spesso ci si può indebitare anche e soprattutto se si è credibili economicamente. Ecco, noi forse qui nella nostra provincia, nella nostra regione, viviamo una situazione leggermente diversa. Pensare al rating dell'Italia, faremo fatica a vedere delle soluzioni di indebitamento ulteriori. Se però pensiamo alla nostra provincia, in realtà la situazione è diversa, il rating della provincia è diversa. In che modo questo, secondo lei, se lo conferma, può permetterci, come diceva prima, di ripartire, mi sembra di capire, anche sì, più velocemente?
Quello che devo dire, credo che il governo con la manovra di ieri e anche quello di Cura Italia ha fatto i passi giusti, nel senso doveva intervenire. Quello che sicuramente l'Italia ha problemi maggiori per il debito che altri paesi europei, questo non è da negare. Ma anche il Giappone aveva problemi economici molto alti, e anche loro avevano la catastrofe recentemente che abbiamo vissuto con il reattore, e dovevano investire e spendere miliardi per miliardi. A questo punto vedo la situazione, non abbiamo scelta su questo punto, che vuol dire è come un ricoverato con una malattia seria, probabilmente adesso deve prendere delle medicine che normalmente non prenderebbe. È vero che bisogna abbassare il debito pubblico, però non in questa situazione. In questa situazione quello che l'Italia fa, secondo me, sono le misure che un paese deve intraprendere se pensa al proprio popolo. Deve difendere l'economia che era in salute anche prima di Covid. Chiaramente bisogna evitare finanziamenti a pioggia che alla fine non sono mirati a sostenere le aziende sane, perché se molti di questi soldi vengono persi per aziende che già prima di Covid-19 avevano problemi seri, chiaramente è uno sforzo inutile. diciamo in questo senso veramente può essere uno spreco, però adesso bisogna far ripartire l'economia e quello che temiamo è che entriamo in, una, in, in un ciclo molto pericoloso senza queste, misure inusuali. Anche noi nella nostra provincia adesso dobbiamo affrontare di indebitarci per la prima volta, e però io credo che su questo aspetto non abbiamo scampo. Bisogna prenderlo come una terapia contro il cancro che una persona in salute non lo farebbe.
Quello che volevo sottolineare poi è che forse l'economia locale in questo momento si può muovere con meno vincoli rispetto all'economia nazionale.
Attualmente l'autonomia non garantisce questo. A dire la verità è lo Stato ad avere il potere di decidere quando possiamo ripartire. Bisogna trovare un accordo con il governo. Non è la provincia e nella regione di avere questa possibilità di fare questa decisione. Però credo che per i lavoratori, per gli imprenditori, per noi, per i nostri bambini e per i nostri anziani è importante che andiamo avanti con tutte le misure che ci vogliono, però non possiamo fermarci.
Ci sono delle domande? Potete anche intervenire direttamente.
Ho visto quanto stima sia il volume di euro che serve in regione Trentino Alto Adige. Beh, a livello provinciale la manovra andrà su 2,5 miliardi, è quello che è stato annunciato, però molti di questi soldi sono riservati per una fase secondaria. Per questo stimolo economico. Una parte di queste somme che abbiamo letto anche ieri, 400 miliardi per le aziende, vanno a leva con le garanzie di Stato, però stimo per il Trentino Alto Adige, calcolando come calcola il governo, ci vogliono almeno 5 miliardi per tutta la regione, Trentino e Alto Adige insieme.
C'è una domanda, ritiene poi, che la quantità di liquidità che le banche centrali metteranno sul mercato potrà provocare un aumento dell'inflazione nel medio termine?
Questa è una buona domanda. A dire la verità è possibile, però abbiamo visto che in passato non è successo, perché quello che Draghi in teoria voleva con quantitative easing e l'acquisto di obbligazioni a scala larga. Non è successo nel passato e attualmente il rischio non lo vedo per niente. Vedo più il grande problema che perdiamo molte aziende valide, piccole, medie dimensione, in teoria le aziende familiari che sono molto note nel nostro territorio, che già da generazioni lavorano bene, danno posti di lavoro, però hanno necessità di liquidità. Per questo non vedo il rischio di avere questi disoccupati tra di noi, anziché adesso avere più denaro in circolazione. Il ruolo dell'Unione Europea, per questo è una cosa molto... tutti parlano di Eurobonds e chiaramente abbiamo il clash culturale tra i paesi nordici e i paesi del sud che vedono, noi vediamo questo Eurobond come un sistema di solidarietà. In teoria l'Unione Europea dovrebbe dare solidarietà, perché l'Eurobond alla fine cos'è? È una condivisione dello spread e del rischio di ripagare questi bond, che vuol dire alla fine ricevere il denaro a condizioni agevolate. Questo è una via che si potrebbe fare, però probabilmente la Germania sarà contraria, perché vede l'incentivo o almeno il sistema sotto aspetto di incentivo non mirato nella direzione giusta. Vuol dire che si preoccupano che i paesi del sud non hanno più poi la necessità, quando le cose andranno meglio, di ripagare o fare attenzione in modo accurato al debito pubblico. Quello che ritengo un'alternativa molto valida è la Banca Centrale Europea, che, come ha fatto in passato, compra bond, si compra bond italiani, alla fine è la stessa cosa. La nostra industria, specialmente il settore della meccanica, è organizzato su filiere industriali. Che impatto può avere un ritardo di partenza? Ecco, io condivido che ogni giorno, cioè qua vedo proprio il rischio che non solo Confindustria, ma anche la nostra associazione degli imprenditori ribadisce ogni volta, signor giudice Andrea, che noi dobbiamo ripartire, non abbiamo altra scelta. Ci saranno ripercussioni molto negative, anche visto che adesso riparte l'Austria, ripartono gli altri paesi dopo Pasqua. Secondo me è molto importante, con tutte le misure noi iniziamo a ripartire. Dobbiamo fare, certo, però quello che viene visto è molte volte la discussione: o ripartiamo con l'economia o parliamo alla salute. Noi dobbiamo fare tutte e due le cose, non abbiamo scelta su questo.
Qual è, un'altra domanda, il consiglio fondamentale che darebbe a un imprenditore oggi?
Beh, attualmente l'imprenditore non ha scelta, no? Deve aspettare per riaprire le fabbriche e i negozi. Quello che è importante è che, ma io credo che almeno a livello locale i nostri politici condividono questa visione, che a medio termine, breve termine, dopo Pasqua qualcosa bisogna farlo. Non possiamo restare fermi, come forse le scuole lo possono fare, fino all'estate. Anche perché tutto il business poi alla fine si sposta.
Infatti leggo a quella domanda precedente un'altra che è arrivata, e cioè che impatto può avere un ritardo rispetto alle economie europee, ma non soltanto europee, perché qui parliamo anche di un'economia molto importante che è già ripartita, tipo quella della Cina, accumulare ulteriore ritardo per una protezione eccessiva fino a quando si è completamente sicuro che il rischio di contagio sia stato eliminato.
Ci ha detto 0,75 di PIL.
Questa è la stima di Confindustria: per ogni settimana perdiamo il 0,75 del PIL. Queste sono stime, sono cifre che derivano da studi vari, che Confindustria ha fatto le proprie valutazioni e sono molto allineati con le cifre che ho trovato io, che vuol dire che sì, un mese chiuso 3% di PIL. Il problema è, nel ripartire, queste quote di mercato non è che poi ritornano in modo immediato. Sarà molto dura, per questo bisogna trovare forse anche, ma nell'interesse di tutto il paese, un approccio distinto per le varie regioni.
Le arriva un'altra domanda?
Sì.
Lei ha parlato di ripartire con tutte le precauzioni e... La domanda concorde, ma a livello, esistono precauzioni che azzerano il rischio della salute? E se non esiste, qual è, in termini di morti, secondo lei, il numero accettabile?
È una domanda che un economista normalmente dice: non dobbiamo prezzare la singola vita, perché allora sarebbe impagabile ogni vita che perdiamo. Però paghiamo anche vite se non ripartiamo. Abbiamo anche dei costi che adesso non si vedono, ma se aumenta in modo massiccio la disoccupazione, l'isolamento degli anziani, se non abbiamo benessere per pagare l'educazione dei nostri figli, anche questo è un rischio. Quello che mi fa confidente è che molti dei giovani sono asintomatici e hanno un rischio minore. Quello che bisognerebbe fare è proteggere di più, probabilmente, ma io non sono esperto di pandemie, ma bisogna proteggere ancora di più le persone anziane, ma i giovani, che hanno un rischio come un'influenza normale, potrebbero poter lavorare. Questa è la mia opinione molto neutra su questo punto. Per noi tutti, perché anche quelli che stanno in salute devono poter lavorare affinché almeno gli ammalati possano essere ammalati.
Un'altra domanda che gli arriva: come giudica la risposta del sistema sanitario italiano al virus? Il corrispondente Faz a Roma, Tobias Piller, ha scritto che in Italia der Patient ist viel mehr der Storenfried.
Non so se ho capito tutto molto bene, però adesso la manovra di avere coperto la bocca e il naso, mi scusi, ho perso l'argomento.
Allora, il corrispondente Faz a Roma, Tobias Piller, ha scritto che in Italia del paziente ist viel mehr der Sternfried. Disturbatore secondo questo articolo.
No, io credo che sia quello che ha fatto il governo che la sanità era assolutamente necessario in una prima fase, altrimenti sarebbe diventata una strage. Però adesso che la curva si appiattisce, dobbiamo avere pronto il piano per la fase 2. Non voglio dire per niente che è una cosa molto seria, e credo che l'Italia ha reagito, era colpito come prima, ma aveva il coraggio di reagire in un modo molto coraggioso e anche molto, molto attento alla popolazione. Era una cosa assolutamente necessaria, e solo il fatto che tutti gli altri paesi hanno copiato, avevano il vantaggio di vedere cosa ha fatto la Cina, cosa ha fatto l'Italia, hanno copiato e hanno ricopiato questa misura, fa vedere che le misure erano giuste. Solo che adesso quello che ci vuole è un secondo passo, un piano per rientrare pian pianino con tutte le precautele alla normalità.
Un'altra domanda: cosa pensa del modello adottato in Israele?
A dire la verità non lo conosco, quello in Israele. Come fanno?
Sì, dal punto di vista
non mi è presente.
Credo che si riferisca al fatto che abbiano anziani a casa.
Sì. Dove gli anziani... sì, ma in teoria sì. Sì, è quello che un po' nelle case anziane adesso abbiamo iniziato anche noi, no? Di isolare il miglior possibile le persone anziane. Sappiamo che le persone anziane hanno anche necessità di avere contatto con i giovani. Quello che è sorprendente, e quello che non sapevo, che in Italia le persone anziane hanno molto più contatto con i giovani che in altri paesi. E per questo virus ha un impatto negativo, tra altre cose, molto maggiore in Italia.
Ha un'altra appendice a questa domanda: giovani sì al lavoro, ma con regole ben precise.
Sì, condivido.
Penso si riferisca al fatto di portare, come dire, i giovani di nuovo a lavorare rispettando regole ben precise sul posto di lavoro. Questo in vista di una ripresa che possa essere implementata a breve. Una ripresa dell'attività.
Sì, io credo che... Sì, sì.
Sì, un'altra domanda, professore, è sul Trentino il 31% del PIL è dato dal turismo. E quindi ci si chiede se la ripartenza di questo settore non deve essere favorita, visto l'incidenza che ha rispetto ad altri.
Credo proprio di sì. Quello che nel turismo credo che adesso sono due argomenti molto importanti. Per prima bisogna rilanciare come presentare il brand Trentino Alto Adige all'estero, perché molti dei nostri turisti, almeno in Alto Adige, sono anche provengono dalle zone germanici. Bisogna fare un brand nuovo. Sicuramente in Italia per breve tempo sarà difficile nelle zone normalmente centri di turisti italiani, dico Lombardia, Piemonte, sarà difficile adesso attirare turisti da queste zone. Questo è il primo step. Per il secondo, Trentino come l'Alto Adige, bisogna affrontare il tema come aiutare queste aziende turistici, perché come in Alto Adige, anche in Trentino, molti hanno investito in modo massiccio negli ultimi anni. Bisogna trovare soluzioni come non solo adesso con liquidità a breve termine, ma anche forse di trovare soluzioni di partecipazione della mano pubblica per salvare queste aziende turistiche.
Una domanda ancora, professore. Legge la possibilità che lei cosa ne pensa e che impatti potrebbe avere sull'economia? Pronto?
Adesso non ho sentito bene. Era un...
sì, un'altra domanda che le arriva è...
non l'ho sentita bene.
Si sente parlare di una patrimoniale o di poterla introdurre. Cosa ne pensa lei e che impatti avrebbe una misura del genere sull'economia?
Vede, attualmente sicuramente non si parla di introdurre nuovi tassi, ma si fa tutto il contrario, si rimanda, si pospone il pagamento delle tasse. Quello che in Italia è un problema noto, meno nelle nostre zone, ma forse nel resto anche del territorio nazionale, è come calcolare le tasse e i contributi. E sicuramente la patrimoniale, per sé come l'ha fatto Amato in passato, non credo che l'Italia la rifarà. Quello che per me è la patrimoniale è una tassa sul patrimonio che già esiste e potrebbe essere aumentata in un momento futuro. Il patrimonio, alla fine, i debiti pubblici dello Stato. Chi garantisce per questi è il territorio nazionale. Ogni cittadino è libero di lasciare l'Italia quando vuole. Quello che deve lasciare qua è il terreno, è quello che è costruito sul terreno. Chiaramente la misura degli immobili e del terreno è una misura oggettiva.
Pronto?